La voce della gente. L'approfondimento sul mondo dei procuratori di TMV Radio. A cura di Ajax. Asso Agenti.
Eccoci di nuovo in diretta, la voce della gente. Siamo per contattare anche Niccolò Ceccarini per quanto riguarda ovviamente questo appuntamento del giovedì sera in Piazza Affari. Intanto abbiamo girato alla regia contatto, un ospite, ovviamente un procuratore, per parlare del momento, perché comunque si sta finendo la stagione. E c'è una coda importante con le coppe europee e non solo, però insomma è chiaro che si parla anche molto di calcio mercato. E quando si parla di calcio mercato c'è Niccolò Ceccarini, direttore di tuttomercatoweb.com. Ciao Nick.
Buonasera a voi, buonasera a tutti. Ciao ragazzi, come andiamo?
Bene, ciao Niccolò. Bene, bene, tutto bene, caro Nick. Abbiamo approfondito anche la partita di ieri, sponda viola, con un po' di delusione, ma insomma la sensazione che si possa fare bene poi in conference, no? Se si gioca come ieri, dai.
Sì, se si gioca come ieri va bene, nel senso dal punto di vista dell'espressione, però bisogna stare molto più attenti e cercare di sbagliare il meno possibile, perché la Fiorentina ha concesso due occasioni clamorose a Lautaro Martinez, che da grande attaccante qual è, ha pensato bene di mettere il pallone in porta. La Fiorentina invece di occasioni ne ha create forse anche più dell'Inter, però ha una difficoltà enorme nel concretizzare. Purtroppo questo gioco funziona così, chi si difende meglio e chi attacca e riesce a prendere la porta vince le partite, quindi purtroppo rimane un'amarezza di una buona prestazione, ma che poi alla fine non ti porta a sollevare una coppa. E questo spero serva di grandissima lezione alla Fiorentina in vista della conference contro West Ham, perché hai visto che anche ieri alla prima disattenzione vieni punito, per cui devi giocare una partita perfetta.
Abbiamo Beppe Accardi, eccoci. Accardi, buonasera.
Buongiorno, eccoci. Buonasera a tutti.
Eccoci qua, c'è Niccolò, vai Nick.
Innanzitutto ringraziamo il grande Beppe Accardi, che come al solito ha ascoltato tutto quello che ho detto e non sarà d'accordo su nulla, immagino, voglio dire, perché io non capisco nulla di calcio, mentre lui un po' sì. Che dici, Beppe, che abbiamo introdotto l'argomento Fiorentina? Ce la può fare in conference?
Non hai detto cose sbagliate. C'è anche da dire che se oggi metti sul tavolo i valori tecnici dell'Inter e metti sul tavolo i valori tecnici della Fiorentina, ci può stare che l'Inter quantifica e la Fiorentina comunque crea le occasioni. Purtroppo questa è la cosa bella o la difficoltà nel calcio. La qualità alla fine fa la differenza, no? Oggi la Fiorentina è una squadra che secondo me ha fatto un grandissimo lavoro, perché non bisogna dimenticarselo, che è stata impegnata ed è impegnata in due competizioni importantissime come la Coppa Italia e la Conference League, è arrivata in finale in due competizioni, cosa non facile. Purtroppo sappiamo tutti che la finale è un terreno a lotta. Hanno avuto due svarioni, ma c'è da mettere anche la bravura di Lautaro Martinez ad andarsi a cercare delle situazioni di gioco non facili e buttare la palla dentro. Io credo che la Fiorentina sia sulla buona strada per costruire qualcosa. Guarda, l'altro giorno ho visto un'intervista di De Laurentiis che diceva: io quando ho preso il Napoli ho detto in 10 anni devo costruire qualcosa di importante e devo giocare per vincere lo scudetto. Poi devo fare. Ci ha impiegato 10 anni, lì che sta lavorando per fare qualcosa di più importante. Quanti anni è che Comissi è arrivato a Firenze? 4?
È il quarto anno, sì. Questo è il quarto anno.
4 anni. Io credo che in 4 anni, fra 1000 difficoltà, e non dimentichiamoci, fra 1000 attacchi ricevuti, primi periodi, perché chi la voleva cotta, chi la voleva cruda, loro hanno avuto la forza e la capacità di andare avanti per la loro strada, e oggi li ha portati a giocarsi due finali molto importanti. Io credo che la Fiorentina... Dimmi.
No, poi dico, chi la voleva cotta e la voleva cruda, quando si parla di Fiorentina ci sta tutto, insomma, poi tra l'altro.
Sì, in effetti, diciamo, anche perché è troppo cotta, poi non è il massimo. No, ma mi piace perché mi ha dato un assist, cioè proprio dalla sinistra, pronto per entrare dentro col colpo di testa, il buon calcio d'angolo da destra.
L'importante è che non la butti fuori.
Allora, nel mio caso, molto probabile, altamente probabile, ma di ruolo, diciamo, io faccio il difensore, così almeno se la butto fuori faccio il mio. No, ti voglio dire, visto che hai detto di De Laurentiis in 10 anni, no, che poi voleva andare a fare il progetto dello scudetto, ora però ti chiedo, e e se Ciuntoli va via, Ciro Polito può essere la soluzione che magari meno ti aspetti in questo momento, ma la soluzione finale come direttore sportivo?
Allora, quando Ciuntoli arrivò al Napoli, arrivava dal Carpi.
Sì,
se vi ricordate,
come no?
Era l'ultimo probabilmente indicato ad avere la possibilità di andare al Napoli. De Laurentiis è stato bravo ad andare a scegliere sulle capacità di un professionista che ha dimostrato il suo valore, e non è andato a scegliere il professionista su dove aveva lavorato, dove non aveva lavorato. È andato a scegliere il professionista valutando bene quelle che fossero le qualità di Ciuntoli. E alla fine credo che abbia avuto i suoi buoni risultati.
Eh sì.
Poi è brutto, Alte, non è brutto. Sono scelte che si fanno, tutti fanno i professionisti, fanno delle scelte, a volte hanno voglia anche di misurarsi con delle realtà diverse. Io sono dell'opinione che quando uno vince se ne deve andare, perché quando vince te ne vai, lasci sempre un buon ricordo e c'è delle porte aperte. Però Polito credo che abbia dimostrato anche lui di avere delle grandi capacità e di sapere lavorare molto bene. L'ha dimostrato ad Ascoli, l'ha dimostrato alla Juve Stabia, l'ha dimostrato a Bari. È un altro professionista sulla scia di Ciuntoli. Io credo che sia una buona scelta, come sarebbe stata una buona scelta quella di prendere un altro direttore sportivo giovane come Pietro Accardi.
Che poi naturalmente come sarebbe, perché qui siamo sempre a parlare del potenziale, perché ancora non c'è niente di certo, però queste due figure sicuramente rappresentano un qualcosa che De Laurentiis sta valutando. Volevo chiederti a questo proposito, ti porto sempre all'interno del mondo Napoli, e tu sei sempre uno che dice pane al pane e vino al vino, allora ti dico e ti chiedo, per me Spalletti va via, siamo d'accordo o non sei d'accordo? Cioè dalle dichiarazioni per me sono dichiarazioni da Dio, poi non so come la pensi te.
Sono abbastanza convinto anch'io che possa andare via.
Ecco, allora io ti dico, conoscendo De Laurentiis, no? Che è un presidente ambizioso, che ha vinto lo scudetto e che comunque non vuol certo far sì che questo momento magico svanisca nel nulla, io sono convinto che se gli esce Luciano Spalletti, lui si presenta con qualcosa di importante. Allora, anche noi abbiamo scritto di un contatto con Luis Enrique, che rappresenterebbe probabilmente in questo momento uno degli allenatori top in circolazione. Ecco, ti chiedo, secondo te potrebbe essere fattibile Luis Enrique al Napoli?
Ma, sicuramente potrebbe essere fattibile. Tutto dipenderà sempre dalla condizione legata all'aspetto economico, e quando dico aspetto economico non parlo solamente dell'accordo contrattuale dell'allenatore con la società, parlo anche di tutto quello che può significare il fatto di mettere sotto contratto un allenatore come Luis Enrique, che sicuramente chiederà e avrà delle pretese di un certo tipo.
Però dal punto di vista, secondo te, del fascino, sarebbe un grande nome, no, nel caso?
Ragazzi, sicuramente non credo che ci siano dei dubbi, no? Che sia del fascino, no, ma anche dallo spessore internazionale, perché il prossimo anno il Napoli comunque ci avrà, come d'altronde ha fatto anche negli ultimi anni, però il prossimo anno il Napoli ci avrà da affrontare anche l'ipotesi della Champions, con una responsabilità ancora più importante, con quella della prima della classe che ha vinto uno scudetto, che ha voglia di continuare il percorso di crescita, e la crescita dopo lo scudetto sicuramente la Champions League.
Certo, ragazzi, tocca a voi.
Sì, chiaramente, anche perché poi bisognerà capire chi ci sarà, anche tema di giocatori, però sul Napoli si parla tanto di Osimhen, Beppe. Io, rimanendo in tema di centravanti, volevo invece spostarmi su quello che potrebbe essere un altro protagonista effettivamente del mercato, perché Vlahovic ovviamente quest'anno alla Juventus ha vissuto una stagione complicata dal punto di vista realizzativo ma anche molto fisico. Inizia già a girare qualche voce ipotetica su una gestione a livello di mercato della Juventus. Tu lo terresti a prescindere, Vlahovic, alla Juventus, oppure valuteresti alcune offerte?
Ma guarda, la questione è una. Intanto bisognerà capire come affronterà questo momento di difficoltà societaria la Juventus. Mi spiego meglio. Se la Juventus deciderà di guardare più i conti per cercare di ripartire con una gestione più oculata, che comunque non li tenga lontano dalle coppe, però che gli dia la possibilità di rimettere a posto i suoi conti, di ritrovare serenità, o se invece dovesse decidere di usare un'altra strategia, che potrebbe essere quella di fare degli investimenti importanti per cercare di ritornare ai livelli che ci ha abituato da quando praticamente esiste. Lì è solo una questione di scelta. Se poi, io ho sempre detto una cosa: quando arrivano e ti portano i soldi veri, per me i soldi oggi in Italia li devi prendere, perché noi oggi non siamo in grado di competere con determinati campionati dove dal punto di vista economico ti ammazzano, vedi l'Inghilterra, no? Però io, se fossi nella Juventus, sicuramente lo terrei. Poi bisognerà capire cosa succederà con l'allenatore, cosa non succederà con l'allenatore, quelli che saranno i programmi, quelli che non saranno i programmi. Sai, in questo momento ci sono in ballo talmente tante cose che bisognerà capire.
Certo.
Nick. Senti Beppe, ti riporto un attimo sulla Fiorentina, perché mi interessava sapere la tua idea, no? È evidente che, proprio collegandomi a Vlahovic, da quando è andato via lui, la Fiorentina ha perso molto del suo potenziale offensivo, nel senso che comunque Vlahovic, al di là della sua annata, delle sue difficoltà, è un grande attaccante. La Fiorentina oggi ha Cabral e soprattutto Luka Jovic, che sono due attaccanti che chiaramente non hanno nelle gambe, nei piedi, i gol che potenzialmente ha Vlahovic. E allora ti domando, tu che faresti? Cioè, cambieresti il centravanti alla Fiorentina? Lo terresti? Ne cambieresti uno solo? Gli daresti ancora fiducia per il prossimo anno ad entrambi?
Io li terrei tutte e due. Anche perché ricordate che gli attaccanti di un certo tipo maturano tardi. Loro sono ancora giovani, hanno strada davanti, hanno fatto il loro adattamento a questo campionato. Io credo che loro il prossimo anno potrebbero diventare dei giocatori devastanti.
Addirittura devastanti. Ah, ci picchia. Lo sai?
Allora, ricordati Cabral... una roba, cieca. Sì. Ricordati sì. Una roba. Tu ti ricordi il primo Toni?
Sì, certo me lo ricordo.
Quello che non esisteva, cioè quello che fino a 25 anni, dove è andato, faceva fatica a giocare, no?
Sì,
poi,
sì.
Boom, è esploso ed è diventato Toni. Poi tutto il mondo voleva Toni. Belotti, è vero che Belotti ha avuto la fortuna di crescere un po' più velocemente, ma ha trovato anche l'ambiente ideale, che era quello di Palermo e cose varie. Gli attaccanti sono un mondo a parte. Se gli attaccanti hanno le qualità, prima o poi la palla te la buttano dentro, e te la buttano dentro per bene. Poi nella vita, per l'amor di Dio, ce ne sono stati tanti anche che sono stati dei fuochi di paglia, però quando tu dentro c'hai qualcosa ce l'hai.
Beppe, a proposito di attaccanti, in questo caso attaccante esterno, Leao, che voto daresti al suo rinnovo, ovviamente in chiave Milan?
Guarda, in chiave Milan il suo rinnovo sicuramente io gli darei un bel 9. Anche se però proverei a cercare di trovare la molla giusta a questo giocatore, che ha delle qualità infinite, a volte a essere meno antipatico in campo anche con i suoi compagni. Mi spiego meglio. Questo è un giocatore che ha delle qualità che sono immense, credo che non si discutano, no?
Sì.
Però ci sono dei momenti in campo che si assenta, che diventa persino fastidioso. Poi si accende e riesplode, accende il motore e ti cambia la partita. Però sai, il campionato italiano è un campionato diverso da tutti gli altri. Il campionato, l'avete visto nella partita contro l'Inter, no?
Sì.
Nella finale di Champions. C'erano dei momenti che veramente ti dava fastidio a vederlo, no? Sembrava quasi che ti facesse la cortesia stare dentro al campo. Poi però si accendeva e arrivava la luce. Se lui riuscisse a trovare quella continuità al suo modo di giocare, questo qua diventa veramente il giocatore più forte al mondo.
E questo è tanta roba. Tra l'altro, guarda, pensando un po' all'attacco del Milan, è chiaro che in questo momento loro hanno sistemato con il rinnovo di Leao la fascia sinistra, perché poi c'è la catena con Theo Hernandez. Se gli funzionano quei due lì, diventano veramente un'autostrada nella quale nessuno si può mettere nel mezzo. Però hanno il problema oggi del centravanti, perché comunque non si sa che succede con Ibra, perché comunque, voglio dire, Origi non è che abbia convinto e andrà via, perché comunque poi c'è anche Rebic, che è un altro tipo di giocatore, ma che non può dare, secondo me, delle garanzie, e loro non devono sbagliare l'attaccante. Allora io ti chiedo, Beppe, tu lo faresti un tentativo di riportare Scamacca se ti dessero la possibilità di farlo in prestito con diritto di riscatto? Perché secondo me fare un investimento su un giocatore che comunque è stato pagato 40 milioni e che non ha avuto una grande stagione, posso capire che il Milan scottato da Decathlon non lo farebbe. Ma se ti dessero delle condizioni favorevoli, tipo un prestito con diritto di riscatto, tu scommetteresti su Scamacca, lo prenderesti per l'attacco del Milan?
Allora, io credo che il Milan oggi, più che Scamacca, senza volere togliere niente a Scamacca, abbia bisogno di un attaccante che abbia quel tipo di personalità che c'ha Ibrahimovic.
Sì.
Allora, qual è stata la differenza del Milan dell'anno scorso, degli anni passati? La differenza del Milan l'ha fatta con questa capacità di Ibrahimovic di essere leader, di avere questa possibilità, questa personalità, di trascinarsi dietro la squadra, di fare crescere in autostima tutta la squadra e di dargli veramente qualcosa in più che ha fatto fare il cambio di marcia al Milan dell'anno scorso. Il Milan, secondo me, ha bisogno di un giocatore di questo tipo, al di là delle qualità tecniche. È ovvio che non si discute un giocatore come Scamacca, come qualità, come tutto quello che vuole, però secondo me il Milan ha bisogno di un uomo che abbia questa caratteristica di leadership, che riesca a sostituire quello che è stato Ibrahimovic. Al Milan quest'anno è mancato Ibrahimovic. Tra averlo in campo e non averlo, anche se in campo stava impalato, fermo, no? È uno che ti fa tremare. Cioè, Ibrahimovic sembra, quando eravamo piccoli, che avevamo i fumetti, no? Che mettevano la foto di Thor con la matta, cioè, già lo vedevi. Già lo vedevi e ti veniva paura. La grandezza di questo giocatore, che io una volta ho detto, è l'unico antipatico che riesce a essere simpatico a tutti. Ibrahimovic è questo. Ibrahimovic subito ti... perché poi è una maschera che lui si mette. Cioè lui si mette questa maschera d'antipatico, ma nella realtà è d'una simpatia e deve essere d'una bontà, perché tutti quelli che hanno giocato con lui, ragazzi, non ce ne
parlano benissimo,
male.
È vero, non ne parla uno, esatto,
male.
Hai ragione, è vero.
E lui
è
ha
vero.
Una disponibilità verso gli altri, ma averlo in allenamento, quando tu ti alleni e averlo dentro al campo, è uno stimolo per tutti, perché lui è il primo che dà l'anima. Guarda, io l'anno scorso avevo nella primavera del Milan giocatore, no? E ogni tanto si andava a allenare con la prima squadra. Ed è uno che ogni tanto, sai, tirava qualche scarpata. Quando si diceva, oh, sai cosa c'è? E tu, quando ti vai a scontrare con lui, anche se gli fai male, ti guarda male, ma poi a fine allenamento viene e ti dice, bravo, continua così. Ragazzi, ma un giocatore del genere dentro uno spogliatoio ti cambia tutto.
Fa la differenza. Non c'è
cambia
dubbio.
Tutto.
Beh sì, anche l'autorevolezza chiaramente è importante.
Ma l'abbiamo visto in questo progetto del Milan, quando è riuscito a essere appunto dentro al progetto in tutti i sensi, lo stesso Ibrahimovic. A questo punto io proseguo sulla sfilza dei discorsi sui centravanti. Non abbiamo parlato di Inter specificatamente in questa finestra, quindi Beppe, ti chiedo effettivamente, da questo punto di vista, che tipo di manovre si potrebbero fare, perché c'è Lukaku ovviamente che bisognerà riscattare o meno, si fa il nome di Retegui, sono profili differenti anche dal punto di vista anagrafico e dal punto di vista economico. Anche qui, tu chi sceglieresti effettivamente per fare uno sforzo? Lukaku o Retegui, o magari
tutto,
anche altri, non lo so.
No, io farei di tutto per tenere Lukaku.
Che peraltro vuole già stare all'Inter, Beppe.
E che ora sta bene.
Tra l'altro ha già una sponda amica da ridere l'Inter, perché Lukaku vuole stare all'Inter.
A
quindi
tutti i costi.
Questo...
Allora, Lukaku, capovolte le maglie, rappresenta quello che Ibrahimovic rappresenta al Milan.
Sì.
cioè Lukaku
sposta gli equilibri.
È lo stesso personaggio nell'Inter che nel Milan è Ibrahimovic. Questi giocatori sono i giocatori che alla fine dell'anno ti fanno fare la differenza. È vero, anche se all'inizio visto ha un po' faticato, ma oggi Lukaku, come lo mette in campo, fa gol.
Certo.
E torni al discorso che facevi te. Senti, prima di salutarti, ti volevo fare anche un'ultima domanda, perché io ascolto sempre con grande attenzione le conferenze stampa di Mourinho, che a me piace molto come comunicatore, te lo confesso, un po' meno come allenatore, però ognuno ha i suoi gusti, no? Quindi alla fine lui porta a casa i risultati e quindi ha quasi sempre ragione da questo punto di vista. Secondo te, da come parla, da come fa capire certe cose, non gli basta questa Roma? Cioè, nel senso, vorrebbe una Roma più forte e ha capito che la Roma più forte di così non può essere, quindi sta pensando di andare via? Oppure secondo te questo è un matrimonio destinato a durare?
Allora, intanto già la scelta che fece arrivando a Roma Mourinho all'inizio non può essere una scelta fatta su determinate ambizioni che lui ha sempre avuto, ma è stata una scelta fatta, secondo me, consapevole per vivere una realtà in un campionato, quello italiano, in una città come quella di Roma, perché da sempre abbiamo saputo che Roma è una città dove, dal punto di vista anche degli investimenti stessi, non poteva competere con le squadre del nord, e dove si è sempre cercato di creare un determinato bilanciamento anche economico, specie adesso che le proprietà sono straniere. Io credo che questo connubio possa continuare, ma possa continuare in virtù del fatto che secondo me la sua scelta non è stata fatta sull'aspetto, ricordiamoci Mourinho era uno che arrivava, batteva i pugni, voleva i giocatori, si faceva prendere i giocatori, poi vinceva, ma comunque si faceva prendere i giocatori. Alla Roma questo non è avvenuto, o è avvenuto in minima parte. Ecco, io credo che questo sia un rapporto che possa continuare ad andare avanti.
Bene, bene. Beppe, come al solito è stata una bella chiacchierata, io ti ringrazio, mi raccomando, in bocca al lupo, pronta guarigione. Grazie. E poi ci vediamo al mercato, grande Beppe.
Ok, un abbraccio, grazie a tutti.
Grazie, Beppe.
Ciao, Beppe. Ciao.
Un saluto a Beppe Accardi, caro Nick. Noi ci risentiamo ovviamente nei prossimi appuntamenti, sia per quanto riguarda il calciomercato e sia per quanto riguarda poi l'Ajax, con ovviamente un nuovo protagonista.
Detta così sembra veramente che riguarda l'Ajax, dicevo, o il PSV Eindhoven, no? Che spesso e volentieri io scherzo anche con i colleghi, no? Dicevo, perché parli di sempre? No, in realtà stiamo parlando dell'Associazione Italiana Agenti di Calcio. Ecco,
vabbè, pure quindi. Tu, Beppe, prima gli hai detto ci vediamo domani al mercato, sembra che dovete andare a fare la spesa, dai.
Sì, bravo, esattamente. Però in realtà fare la spesa con Beppe Accardi è un momento emozionante, perché anche come quando fa le interviste ha sempre da dire qualcosa di interessante anche sui prodotti che uno va a acquistare, quindi fuori classe assoluto.
Grande Nick,
grazie,
ti mando un abbraccio.
Ciao,
un abbraccio, grazie,
a voi.
Grazie.
Ciao, direttore.
Di tuttomercatoweb.com Nicolò Ceccarini. Caro Lucio, noi ci ritroviamo nei live, ci diamo staffetta come al solito, ci invertiamo un po' nei ruoli in questa domenica, però va benissimo. Grazie Lucio.
Grazie e buona serata.
Grazie a Lucio Marinucci, Gennaro La Padula, grazie a tutti voi per l'ascolto. TMV News, restate incollati su TMV Radio.
Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.